Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Cane in Svizzera, l'1,25% il tasso ipotecario di riferimento, possibile per gli inquilini una riduzione di circa il 3% degli affitti. Terremoto di magnitudo 6.0 nell'est dell'Afghanistan, 622 morti e circa 1.500 feriti, il bilancio parziale delle vittime destinato ad aggravarsi. Un nuovo ordine mondiale, vertice in Cina dei paesi del cosiddetto sud globale. Il presidente Xi Jinping chiede loro di unire le forze. È partita la nuova flottiglia per Gaza, una missione umanitaria alla quale partecipano anche 5 imbarcazioni svizzere. Sentiremo uno dei partecipanti. Apriamo dunque con una buona notizia per gli inquilini. L'Ufficio federale delle abitazioni ha abbassato di un quarto di punto il tasso ipotecario di riferimento per la determinazione degli affitti, tasso che si fissa ora all'1,25%. A determinate condizioni, un tale calo rispetto al trimestre precedente offre agli inquilini il diritto ad una riduzione di quasi il 3% se l'affitto attuale si basa sul tasso precedente dell'1,5%. Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito nella notte l'est dell'Afghanistan, vicino al confine col Pakistan. Il governo afghano parla ora di almeno 622 morti e circa 1.500 feriti, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Le autorità locali temono infatti che le vittime possano essere svariate centinaia. Le squadre di emergenza intanto faticano a portare soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma. Il cosiddetto sud globale deve unire le forze. A chiederlo il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso di apertura del summit della SCO, l'organizzazione per la cooperazione di Shanghai che si tiene a Tianjin, in Cina. Ad ascoltarlo, tra gli altri, il presidente russo Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi. Dal vertice prende sempre più forma un ordine mondiale alternativo a quello di Occidente e G7. E noi ne parliamo con il nostro collaboratore dell'Asia orientale, Lorenzo Lamperti. Lorenzo, più in dettaglio, che cosa è emerso dal discorso di Xi?
Emerge intanto la volontà di ergersi a leader di un variegato gruppo di paesi insoddisfatti dell'ordine globale a guida di Stati Uniti e G7, insoddisfazione amplificata dai dazi che Trump ha imposto contro molti dei paesi presenti al vertice. Non a caso si ha criticato, senza menzionare esplicitamente Washington, il bullismo di alcuni stati su questioni economiche e diplomatiche. Ha poi chiesto di unire le forze del cosiddetto sud globale per tracciare un nuovo modello di sviluppo a lungo termine, in opposizione a quella che definisce mentalità da guerra fredda e confronto tra blocchi, tradizionali formule con cui attacca l'America. Si punta a modellare a sua immagine e somiglianza la SCO e ha proposto di puntare sulla Via della Seta, il suo grande progetto per rafforzare la cooperazione commerciale e digitale. Significativo l'impegno per l'apertura di una banca di sviluppo del gruppo, un modo per mettere in sicurezza l'interscambio, schermarsi dalle sanzioni secondarie occidentali e promuovere l'utilizzo delle monete nazionali al posto del dollaro statunitense. Segnali importanti arriveranno dal contenuto del documento congiunto e dalla strategia di sviluppo decennale che dovrebbero essere firmati in giornata.
Al di là dei contenuti di questi documenti, da Xi, Putin e Modi sono già arrivati segnali di grande intesa. Si può dire allora che, insomma, da questo vertice sta emergendo un nuovo ordine globale?
Sì, o meglio la maggioranza globale, come l'ha definita ieri Putin, o la maggioranza silenziosa che si scopre nuova forza attiva, come ripetono i media statali cinesi. Significativa, come già raccontato, la presenza di Modi, perché le tensioni tra Cina e India hanno sin qui sempre depotenziato la proiezione di SCO e BRICS. Rilevante anche il fatto che Modi abbia dichiarato che è sempre un piacere incontrare Putin, nonostante la guerra in Ucraina. Sui social cinesi è virale una foto in cui si vedono sì Modi e Putin che si stringono tutti insieme le mani durante il banchetto di ieri sera. L'avvicinamento dell'India, Russia e Cina può davvero far sì che si realizzi un asse euroasiatico con molta voce in capitolo, anche se restano diverse asimmetrie e ci sono dubbi sulla capacità operativa della SCO, e c'è chi pensa che prevalgano simbolismo e tatticismo di paesi interessati a mostrare a Trump che, se non vengono trattati bene, possono unire le forze. Anche per questo si spinge a un ulteriore allargamento della SCO. Dopo i recenti ingressi di Iran e Bielorussia, si ha dichiarato il sostegno all'adesione di Armenia e Azerbaigian, tutto per mostrare che un altro mondo non solo è possibile, ma anche desiderato da molti.
Lorenzo Lamperti, i nuovi equilibri internazionali che si stanno disegnando. Parliamo ora di Medio Oriente, lo facciamo perché sul fronte internazionale ha preso avvio nel fine settimana una nuova iniziativa a sostegno della popolazione di Gaza. Una cinquantina di barche stanno partendo da diversi porti del Mediterraneo per portare cibo e aiuti umanitari. Sabato a Genova una fiaccolata di 40.000 persone ha accompagnato la partenza della prima imbarcazione. Ieri altre barche sono salpate da Barcellona e a fine settimana a questa spedizione si unirà anche una delegazione svizzera composta da una quarantina di persone a bordo di 5 imbarcazioni. Tra di loro Fabrizio Ceppi, che farà da skipper e che ci spiega gli obiettivi di questa missione.
Il primo obiettivo è quello di portare aiuti umanitari e medici a Gaza. Per questo è stato pensato di passare via mare con questa flotta di circa una cinquantina di imbarcazioni. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di cercare di smuovere i governi perché abbiano un atteggiamento diverso rispetto a quello che sta succedendo a Gaza ora, intervenire molto più duramente nei confronti di Israele e quindi di cercare di fermare la guerra in corso per poter permettere poi agli aiuti di entrare effettivamente a Gaza e ad aiutare la popolazione.
Abbiamo visto come è andata a finire con le flottiglie precedenti, vi rimanderanno indietro, quindi rispetto al primo obiettivo è possibile che non sia raggiunto?
È possibile che non sia raggiunto. Diciamo che l'organizzazione ha fatto parecchi scenari. In realtà l'organizzazione ci crede molto e dice: se non credessimo di riuscire a portar lì almeno questo quinto, 20-25% delle barche a Gaza, allora non partiremo neanche. Cioè, se partiamo già con l'idea che comunque nessuno riuscirà mai ad arrivare, allora tanto vale partire. Invece c'è proprio questa voglia di riuscire almeno a aprire un piccolo varco fino a Gaza. Lo so, magari la ragione dice state sbagliando tutto, però il cuore ci dice di provare comunque.
C'è un episodio in particolare, una notizia, un fatto, una foto che vi ha spinto ad agire e ad aderire a questa iniziativa?
Ma francamente ogni volta che vedo delle immagini da Gaza, per dire adesso l'ultima che mi ricordo è quella dell'ospedale che è appena stato colpito, dove sono morti i soccorritori, dove sono morti i giornalisti, dove sono morti i bambini, dove sono morte ancora altre persone. Questo è, diciamo così, che riunisce un po' tutti i motivi per cui io ho deciso di partire.
Fabrizio Ceppi, raggiunto ieri da Bettina Müller. Proprietari di pannelli solari, attenzione, il nuovo accordo sull'elettricità elaborato con l'Unione Europea potrebbe minare la redditività dell'impianto. Questo perlomeno il timore espresso dal fronte sindacale. La garanzia di poter vendere la produzione in esubero a un prezzo minimo si scontra infatti con un principio del mercato interno europeo. L'impatto reale però è molto legato all'andamento del mercato elettrico. Sentiamo Anna Crameri.
Attualmente chi ha pannelli fotovoltaici sul tetto di casa può emettere nella rete l'elettricità che non usa a una tariffa minima garantita di 6 centesimi al kilowattora. Un meccanismo che dà certezze finanziarie e approvata in votazione popolare in una legge accettata l'anno scorso. Se in futuro venisse accettato il nuovo accordo sull'elettricità elaborato con l'Unione Europea, i prezzi garantiti verrebbero aboliti. Lo ha scritto l'Ufficio Federale dell'Energia in una lettera a Benoît Gaillard, un consigliere nazionale socialista e sindacalista. Lui ora parla di 250.000 impianti interessati, quasi il 95% di quelli installati. Il direttore dell'Ufficio Federale dell'Energia non ha confermato le cifre, ma ha ricordato che tra aziende elettriche e proprietari di pannelli si possono anche in futuro fissare dei paletti. Inoltre, se i prezzi di mercato come al momento sono costantemente al di sopra dei 6 centesimi, il problema non si pone. Il rischio però c'è, soprattutto d'estate quando c'è produzione in esubero e quindi i prezzi crollano. Bisogna però stare anche attenti ai tatticismi. L'Unione Sindacale Svizzera è contraria di principio alla liberalizzazione contenuta nel nuovo accordo e quindi è interessata a sottolineare tutti gli aspetti più negativi, come in questo caso, ieri sui domenicali, dove altri invece sospettavano una mossa del Dipartimento del consigliere federale UDC Albert Rösti per mostrare i limiti delle rinnovabili e così promuovere la riapertura sul nucleare. L'accordo sull'elettricità fa parte degli ultimi trattati tra Berna e Bruxelles. Arriverà in votazione verosimilmente tra qualche anno, ma solo se prima la popolazione avrà detto sì agli altri accordi che definiscono gli elementi istituzionali dei rapporti bilaterali.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.